Bene, questa mattina per la grazia del Signore, confidando nella guida e l'ispirazione del suo Spirito, vorrei continuare a condividere con voi alcuni pensieri sulla parola del Signore nel tema dal titolo La Chiesa dell'Iddio Vivente, base, colonna e base della verità. Quindi leggiamo anche questa mattina 1 Timoteo, capitolo 3, versetti 14 e 15, 1 Timoteo. Capitolo 3, versetti 14 e 15. Io ti scrivo queste cose sperando di venire presto da te. E se mai dovessi tardare, affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente, colonna e base della verità. Amen. Allora riprendiamo sul tema che abbiamo interrotto la volta precedente. Come avevo detto, personalmente ritengo è un tema che il Signore ha messo sul mio cuore, però la gratitudine anche al Signore per avermi dato negli anni di essere membro, parte di questa Chiesa, sin da, non dalla mia conversione ma qua poco dopo, e sono grato al Signore perché mi ha concesso la grazia di essere parte di un corpo, parte di una chiesa. Paolo scrive a Timoteo, abbiamo detto, perché aveva bisogno di comunicargli qualcosa di molto importante e gli dice: io verrò presto da te, proverò a venire prima possibile da te, ma se dovessi tardare ci sono delle cose che tu devi sapere, delle cose molto importanti, per cui te le scrivo. C'è un modo di comportarsi nella casa di Dio, nella chiesa del Dio vivente. Bellissimo questo passaggio, perché noi potremmo pensare che nella casa del Signore ognuno può fare quello che vuole, ma non è così. Nelle nostre case uno può dire: se io domani vengo in casa vostra, qualcuno di voi viene in casa mia e comincia a rovesciare i mobili, no? Ricordate l'esempio dell'altra volta, lo diciamo: rovescia anche quella libreria, rovescia anche quel mobile. Non credo, e quella è la nostra casa terrena, ma la chiesa è qualcosa di più, dice il Signore. C'è un modo di vivere, un modo di comportarsi nella casa del Dio vivente. La Chiesa è stata, vedremo oggi cosa intende la parola di Dio per Chiesa, è stata depositaria di comandi importanti da parte del Signore, che non sono ti consiglio di, ma ti comando di. Perché ogni cosa che dice il Signore è un comandamento, non è un consiglio, è un comandamento ed è molto importante. Dio considera importante, fondamentale per un credente essere parte di una chiesa. Vi ricordate l'altra volta, vi ho detto, dei 27 libri del Nuovo Testamento, se tralasciamo i Vangeli e gli Atti che scrivono tutto ciò che ha fatto lo Spirito Santo per mezzo degli Apostoli per formare delle chiese, quindi se lo vogliamo lasciare da parte rimangono 22, tutti gli altri libri sono scritti a chiese, quelli che sono scritti a Timoteo e a Tito sono scritti a loro affinché loro imparassero come comportarsi nella chiesa, quindi come Dio reputava importante la chiesa nella sua parola. E fa vedere, ed è evidente che il Signore ha a cuore la nostra edificazione, la nostra crescita. Nella Chiesa noi impariamo, noi siamo edificati, nella Chiesa noi cresciamo, nella Chiesa noi riceviamo l'amore, ma non solo riceviamo l'amore, impariamo ad amare nella Chiesa maturiamo, nella Chiesa impariamo a comprendere sulla terra che cos'è la comunione fraterna, perché il Signore ci rivela un mistero: nel cielo ci saranno i fratelli. Se pensate di non vedere più le facce dei fratelli nel cielo, vi sbagliate di grosso. Perché nel cielo ci saranno i fratelli, i figli dello stesso padre, e nella chiesa c'è la protezione. Tutte queste cose ve le dico, le cercheremo di vederle nel corso di questi messaggi, se il Signore vorrà. È necessario che tu sappia come bisogna comportarsi nella casa o nella famiglia, perché vi ho detto l'altra volta questo termine viene usato anche indicare casa nel senso di famiglia, no? Diciamo anche noi la tua casa nel senso la sua famiglia, i tuoi parenti più stretti. Nella casa di Dio, la dimora dell'Iddio vivente, la chiesa dell'Iddio vivente. E Paolo aveva a cuore che Timoteo non solo imparasse queste cose, ma che le esponesse, le rappresentasse. A un certo punto in 1 Timoteo capitolo 4 verso 6 poco più avanti, dirà: se tu esponi queste cose, tu sarai un fedele servitore di Cristo Gesù. E quindi erano cose molto importanti. Se tu esponi, se tu insegni queste cose, allora sarai un fedele ministro, sarai un fedele servo di Cristo Gesù. Converso, se tu non esponi questo, non sei fedele. Allora oggi vedremo un pochino di più, l'altra volta avevamo cominciato a vedere quello che è il fondamento della Chiesa e la sua natura, da dove si fonda e qual è la natura della Chiesa. Testi che ripeto, che abbiamo citato l'altra volta, ma sono importantissimi per questo, testi da ricordare su questi temi. Il primo è Matteo, capitolo 16, versetto 18, che dice Gesù a Pietro, nel contesto in cui Pietro dice al Signore, non per carne e sangue, ma perché gli era stato rivelato dal cielo, alla domanda: chi dite voi che io sia? Pietro risponde: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù risponde: e tu sei Pietro, e su questa pietra, pensando a se stesso, edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Prima rivelazione di Gesù: su di lui è fondata la chiesa, su di lui e su di lui soltanto. Non c'è nessun altro fondamento che si possa porre. Chi pone un altro fondamento è maledetto. Cosa dice l'apostolo Paolo? Se qualcuno metterà un fondamento diverso rispetto a quello già posto, sia anatema. Anatema vuol dire sia maledetto, sia separato, sia escluso, perché c'è solo un fondamento: Cristo Gesù, il Signore. Lui è la pietra angolare dal quale l'edificio, che vedremo probabilmente la prossima volta, edificio, il corpo, ci sono diverse metafore usate per la Chiesa, va innalzandosi per essere un tempio santo al Signore. Questo quindi è il primo fondamento. Le porte dell'Hades non possono vincere la Chiesa, non la possono distruggere. Sapete perché? Perché è edificata in Cristo e Cristo ha già vinto. Nessuno può distruggere il Signore, non c'è nessuno più alto del Signore Gesù. Le porte dell'Hades non potranno sconfiggere la Chiesa, la morte non potrà trattenere i figli di Dio. Quando in quel giorno, come è scritto in 1 Corinzi 15, al suono dell'ultima tromba, quando ci sarà quel grido, quella voce di arcangelo con la tromba di Dio, i morti in Cristo saranno risuscitati. Le porte dell'Hades non potranno trattenere coloro che sono morti in Cristo, perché ci sarà il grido di colui che li ha conquistati, colui che ha pagato per loro, griderà. Ci sarà un grido potente e le tombe saranno scoperchiate, i morti saranno risuscitati. Ma che meraviglia! Ma che meraviglia! Come possiamo vivere solo per questa terra quando il Signore ci ha preparato tutto questo? In 1 Corinzi 3:11 è esattamente scritto quello che vi ho appena detto. Nessuno può porre un altro fondamento fuorché quello già posto, cioè Cristo Gesù. Questa è la parola che ce lo certifica. In ultimo, Colossesi 1:18, egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È lui il capo, è lui il capo, è lui che ordina, è lui che muove le membra del suo corpo secondo la sua volontà, è lui che fa del bene e noi riceviamo ciò che il Signore Gesù ci dice di fare. La Chiesa non può pensare di muoversi, non possiamo pensare di andare da nessuna parte, di muoverci senza la guida del Signore. Voi senza di me non potete fare nulla, ma altresì voi potete ogni cosa in colui che vi fortifica. Non possiamo pensare di muoverci senza di Lui. Ma cosa ci stai dicendo? Potrà una Chiesa muoversi senza il Signore? Ebbene sì! Il libro dell'Apocalisse ce lo dice chiaramente, negli esempi che ci dà della Chiesa nella storia. Troviamo Laodicea, ma non solo. Su 7 chiese, 5 convivevano con dei gravi peccati. E una addirittura, l'ultima, ci rappresenta un Gesù fuori dalla porta, che picchia. A una chiesa, non a un non credente, a una chiesa. Picchia, voglio entrare, voglio cenare, apri. Altro che strategie, altro che pensieri umani, se non entra il Cristo nella Chiesa. E Cristo dove entra? Entra a dimorare in ciascuno di noi che siamo qui seduti. Non è in quelle pietre Cristo, non ci sarà mai. Non è in una statua, non è in un altare. Cristo nei cuori. È così che entra il Signore. È così che entra la lode. perché lui vuol fare un tempio di noi. Forse abbiamo ancora qualche, può darsi, qualche retaggio del luogo in cui siamo cresciuti. Poi tra un po' vedremo anche qualcosa in più, in cui la chiesa è un bel posto tetro, cupo, dove si vede un buio e non si vede niente, polveroso, con le candele, tante. Seppure noi non entriamo in un posto tetro, buio, polveroso, entriamo in una semplice sala. Ma se le candele, il buio e la polvere sono dentro al nostro cuore, che cosa cambia? Non cambia niente, non cambia niente, assolutamente niente. Io ti inonderò di luce, dice la parola di Dio. Cristo ti inonderà di luce. Ma che meraviglia quando viene il Signore a inondarci di luce. Gesù si è guardato bene a dire, mentre stava ascendendo al cielo, a dire: aspettate, aspettate il compimento della promessa del Padre. Aspettate, perché quando verrà Lui, lo Spirito Santo, quando sarete battezzati con il fuoco, allora mi sarete testimoni. Non prima, no, no, non prima. Non pensiamo di andare a testimoniare a nessuno e da nessuna parte senza lo Spirito di Dio. Non siamo così arroganti nella nostra vita, perché abbiamo imparato, forse avremo imparato a memoria versetti. È il Signore che guida le nostre lingue, le nostre vie. Aspettate, quando verrà Lui, Egli vi guiderà. Voi mi sarete testimoni. E più leggo queste parole, più il mio cuore trema davanti al Signore. Quante volte ho parlato di mio, tante volte. Invece il Signore mi dice: ma sono io che voglio parlare tramite te. Sono io, il Signore. Aspettate, Atti capitolo 1, aspettate anche Luca 24. Il medico lo ricorda sia alla fine, caro Luca, alla fine del suo Vangelo e all'inizio degli Atti degli Apostoli. Aspettate, aspettate. Quando sarà venuto Lui, sarete battezzati col fuoco. E mi sarete testimoni. Ma quanto è importante, quanto è importante. Mi sarete testimoni fino all'estremità della terra. Lo stesso Spirito di cui parlava qui il nostro Signore Gesù è colui che testimonia tramite i Suoi credenti fino all'estremità della terra. E quel tempo è un tempo che il Signore sta guardando molto bene, poiché Matteo 24 dice a un certo punto: quando l'Evangelo avrà raggiunto tutti i popoli, allora il Figlio dell'uomo tornerà. Per quello che concerne i tempi e i momenti, nessuno li sa, neanche il Figlio, neanche gli angeli, ma solo il Padre. Il tempo che Egli si è riservato per la sua gloria. Ma voi, versetto 8 di Atti 1, riceverete potenza quando lo Spirito verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria, fino all'estremità della terra. E questo è meraviglioso. Il capitolo 2 del libro degli Atti ci mostra, ci fa vedere. Io penso sempre a quegli uomini, spesso penso a quei pescatori che il Sinedrio aveva considerato in Atti al capitolo 4, aveva dato il suo stampo il Sinedrio, perché a noi ci piace stampare le persone. Popolani senza istruzione, non avevano un PhD, erano popolani senza istruzione, però erano stati unti dallo Spirito di Dio. E quando un uomo viene veramente, è ripieno dello Spirito suo Santo, succedono delle cose meravigliose, che non carne e sangue, ma lo Spirito del Signore. Quando noi ci facciamo usare da Dio, ci facciamo usare dal Signore, succedono delle cose che meravigliose. Che noi addirittura apriamo gli occhi e diciamo: ma come? Questi uomini qui non riuscivano più a smettere di parlare di Gesù. Dovevano parlare di Gesù ovunque andavano. Stefano con la gente con i sassi in mano, che digrignava i denti, è scritto nella parola di Dio. Quando lo sentirono, digrignarono i denti, sassi in mano. Io non posso non parlare di Gesù. E l'hanno lapidato, a sassi. Gli apostoli nel Sinedrio: non parlare più di Gesù, io ubbidisco a Dio e non agli uomini. Gli hanno risposto. Capite cosa fa la presenza del Signore? Noi siamo ripieni dello Spirito di Dio. La preghiera degli apostoli mi piace tantissimo, in Atti al capitolo 4, è bellissima. Regà, Signore, ti prego, fa che noi possiamo annunciare il Vangelo con la franchezza, senza vergogna e con grande franchezza. E in quel momento, e gli apostoli partirono. Che bella preghiera che faccio anche io per me, perché capisco a volte di non essere franco quanto dovrei. Donaci di annunciare il tuo Vangelo con ogni franchezza. Che meraviglia! E vennero esauditi per quella preghiera. Vennero esauditi. E Pietro, nel testo che leggeremo tra un attimo, con molte altre parole li scongiurava di credere. Con molte altre parole. Questo è l'effetto dello Spirito Santo. L'effetto dello Spirito. Ci sono degli effetti che noi vediamo della presenza dello Spirito Santo, la pienezza dello Spirito Santo in questo testo. Leggiamolo insieme, il libro degli Atti, perché ci sono certamente delle riflessioni che possiamo fare. Atti capitolo 2, versetti da 32 a 41 e poi leggiamo anche il 47. Atti capitolo 2, versetti da 32 a 41. È l'ultima parte del discorso di Pietro, non lo leggiamo tutto perché sarebbe un po' lungo. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni. Eccolo lì, quando ho ricevuto lo Spirito di Dio mi sarete testimoni. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti siamo testimoni di questo. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Poiché Davide non è salito in cielo, anzi egli stesso dice: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi. Sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele che Dio ha fatto Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Che franchezza, che meraviglia. Parlare agli uomini: Gesù, Dio ha fatto Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Ora, essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedetevi, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché per voi è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore, il Dio nostro, ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Quelli dunque i quali accettarono la sua parola furono battezzati. In quel giorno furono aggiunti allora circa 3.000 persone. In quel giorno 3.000 persone. 3.000. Che meraviglia quando parla il Signore, quando parla il suo Spirito Santo. 3.000 persone. E al versetto 42, erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, 3.000, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Versetto 46, e tutti i giorni, essendo di pari consentimento assidui al tempio, rompendo il pane nelle case, prendevano il loro cibo assieme con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e avendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che erano sulla via la salvazione. Meraviglia questo testo. Non andiamo certamente in tutti i versetti, però ci sono dei segni evidenti della presenza del Signore. Quando Dio parla succedono delle cose. Quando parla il Signore, quando noi siamo ripieni del suo Spirito e facciamo parlare lo Spirito di Dio, unti dalla sua presenza, succedono delle cose. Quando Gesù aveva detto loro: riceverete potenza quando lo Spirito Santo sarà su di voi e mi sarete testimoni. E così fu. Non potevano fare a meno di parlare di Gesù. Quando il suo Spirito riempie i nostri cuori, noi non possiamo fare a meno di parlare di Gesù. Non possiamo fare a meno di parlare, ma non solo con i non credenti, anche con i fratelli. Non possiamo fare a meno di parlare di Gesù. Non possiamo farne a meno. Quando ci incontriamo, desideriamo raccontare di Gesù, parlare di Gesù. Ed è evidente in questo testo. Questi uomini parlavano di Gesù erano perseveranti nell'insegnamento, volevano conoscere Gesù, lo volevano conoscere ancora e ancora, non si stancavano di stare con Lui, di stare con gli apostoli, di lodare Dio, di pregare, anche di prendere un pasto insieme. Non si stancavano perché avevano capito che lì c'era la presenza del Signore. Se noi non capiamo che dove c'erano i fratelli c'è la presenza del Signore, ci perdiamo tanto, perdiamo tantissimo. Il Signore era lì in mezzo, non potevano smettere di parlare con Gesù. E la parola di Dio dice, quando parla lo Spirito Santo, essi furono compunti nel cuore. Perché la parola di Dio, mi piace quel passaggio in Efesini capitolo 6 verso 17, nel contesto dell'armatura, la spada dello Spirito è la parola di Dio. La parola di Dio è una spada che arriva, giunge, come dice Ebrei capitolo 4 versetto 11 e 12, mi pare, giunge fino all'unione delle giunture delle midolla, separa l'anima dallo spirito, arriva a toccare quei punti che noi non potremo mai toccare, ma lo Spirito di Dio arriva e tocca quei punti. E ancora il Signore in Geremia capitolo 23 versetto 29 dice che la mia parola è come il fuoco, è come un martello che spacca il sasso. Colui che sta vicino a noi o colei che sta vicino a noi che non crede ha un cuore come un sasso? Bene, la parola di Dio è un martello che spacca il sasso. Abbiamo noi un cuore come un sasso? La parola di Dio è un martello che spacca il sasso. La parola di Dio. È questo che fa la differenza. Quegli uomini, unti dallo Spirito, parlavano del Signore. Pietro li scongiurava, li esortava, salvatevi! Salvatevi, credete al Vangelo, credete al Cristo. E loro furono compunti nel cuore, perché la parola aveva spaccato quel cuore. La parola di Dio dice a un certo punto che gli uomini oggi, pare che sia Seconda Corinzi, attorno al capitolo 5 potrebbe essere, gli uomini oggi hanno un velo, sono velati. Quel velo chi lo toglie? Tolgo io, lo togliete voi. Quel velo lo toglie solo il Signore. Il Signore. Bene, allora se lo toglie il Signore io ho finito, vado. No? Noi siamo chiamati a essere unti del Signore, a fare sì che la sua parola, possiamo dire anche solo una parola, che sia davvero una parola che viene dallo Spirito di Dio. E poi quando qualcuno vuole contendere, arrivederci, ma il servo di Dio non contende. Arrivederci. Fine. Perché l'uomo di Dio non deve contendere. Non siamo chiamati a contendere. Siamo chiamati a predicare l'Evangelo. Ma sì, no. Arrivederci. Grazie. Che il Signore le benedica. Perché è la parola di Dio che lavorerà nel suo cuore, che spaccherà quel sasso. Non saranno le nostre argomentazioni. Lo vediamo, lo percepiamo. Almeno io lo percepisco. Quando c'è un cuore che è aperto alla parola di Dio. Lo sento. Lo discerniamo spiritualmente. O invece quando per converso c'è un cuore che vuole contendere. Allora a un certo punto. Ma qui questi uomini parlavano, ripieni dello Spirito Santo. Questo non vale solo per loro, ma vale anche per noi. Quanto mi piace quel testo di Efesini, capitolo 5, versetto 18-19, che dice, lo possiamo anche leggere, così lo cito in maniera corretta. Efesini, capitolo 5, 18-19. Vieni. 5. 17. Non siate disavveduti, intendete bene quale sia la volontà del Signore. Non vi inebriate di vino e sopporta la dissolutezza, ma siate ripieni dello Spirito. Siatene ripieni dello Spirito. Ma come avviene questa pienezza? Parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore. Cantando, parlandoci con inni, con salmi, della parola del Signore, il nostro cuore si riempie della sua parola. Ma se arriviamo qua, e parlo di me stesso, dicendo, c'era un brocco stradale, c'era la salita, c'era la discesa, c'era il telegiornale, stamattina, è un disastro, un disastro per noi, un disastro per chi ci ascolta. Ma se noi arriviamo con un canto, un inno, una parola da parte di Dio, perché questa mattina abbiamo ricevuto una parola da parte di Dio prima di venire qua, e incoraggiamo il fratello, incoraggiamo la sorella, che meraviglia. Facciamo anche solo, lo guardiamo anche solo negli occhi, che meraviglia, che meraviglia. Siate ripieni dello Spirito, parlatevi con salmi, inni, cantici spirituali. E succede qualcosa quando noi siamo ripieni dello Spirito del Signore. Il libro degli Atti ce lo fa vedere. Il libro degli Atti erano uomini che erano ripieni dello Spirito Santo e sono andati, hanno toccato a un certo punto l'Apostolo Paolo, tutto il mondo conosciuto l'abbiamo toccato in 30 anni. Questo mi fa molto riflettere, mi fa molto pensare. Di fronte alla potenza di questa parola furono compunti nel cuore dalla parola di Dio, non dalla bravura dei pescatori, ma dalla parola di uomini che erano ripieni del suo spirito. Furono compunti nel loro cuore e dissero: fratelli, cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Ci dà una risposta: ravvedetevi, ravvedetevi. La stessa predicazione, parlavamo con il fratello Giorgio qualche tempo fa, la stessa risposta che diede Gesù nel libro di Marco e in Matteo che stiamo meditando assieme il martedì sera. Ravvedetevi, ravvedetevi, pentitevi, cambiate mente, ricevete la parola e siate battezzati. Sospendo questo punto per il momento perché ci ritorneremo sopra, se vorrà il Signore, quando parleremo del battesimo. Poiché nella Chiesa c'è il battesimo ed è una cosa molto importante. Non è un, come dicono gli inglesi, un nice to have, se ce l'hai va bene, se non ce l'hai va bene lo stesso, ma è un comandamento del Signore. Quindi parleremo di questo quando, se il Signore vorrà, quando vedremo il battesimo. Però il punto su cui vorrei focalizzarmi, tornando agli Atti, è ciò che dice dopo, versetto 42. La Chiesa era perseverante. Guardate l'effetto dello Spirito Santo nel cuore dei credenti. Erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, erano perseveranti nella comunione fraterna, erano perseveranti nel rompere il pane, erano perseveranti nelle preghiere. E versetto 46: di pari consentimento tutti i giorni erano assidui al tempio, rompendo il pane nelle proprie case, prendevano anche il loro cibo assieme con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e avendo il favore di tutto il popolo. I credenti volevano stare assieme per lodare Dio. I credenti volevano stare assieme per ascoltare l'insegnamento della parola di Dio tramite, in quel tempo, tramite gli apostoli. I credenti erano assidui, i credenti volevano ascoltare, volevano crescere, avevano fame della parola di Dio, avevano fame di nutrimento, avevano sete dell'acqua e della vita. E dispensava il Signore in quel tempo attraverso i suoi apostoli, per conoscerlo, per pregare, per rompere il pane. I credenti erano assidui nel Tempio, ogni giorno. Cosa fa lo Spirito del Signore? È meraviglioso. Io mi ricordo la mia conversione, per esempio. Io, nella mia natura, sono una persona estremamente solitaria. Io potrei stare ore, 100 ore anche da solo. Per me non è un problema. Mia moglie lo sa, per esempio. Non è un problema. Ma quando è arrivato lo Spirito del Signore, io volevo stare con i fratelli. Era una meraviglia, volevo stare con i fratelli, volevo cantare con loro, volevo conoscere questo Dio che avevo disprezzato per tutti i miei anni, perché era entrato lo Spirito. Volevo conoscere i miei fratelli, volevo stare con loro, passavamo domeniche a volte insieme, e loro mi parlavano di Lui. Pomeriggio mangiavamo qualcosa assieme, parlavamo di Lui nel pomeriggio. Il fratello che mi ha, l'anziano della chiesa in cui ero, che mi ha evangelizzato, prendeva ore, spendeva tempo con me, abbiamo studiato la parola di Dio e vi facciamo anche mercoledì, va bene, anche mercoledì, studiamo la parola di Dio, perché lo Spirito fremeva in me, la desideravo, che meraviglia, ma non è da me, è da Dio. Io sono una persona che stava anche da solo, io sono stato capace di stare da solo decine e decine di ore, per me non era un problema, ma quando è entrato il Signore, io volevo stare con Lui e stare là dove c'è la sua benedizione. Che meraviglia quando i fratelli stanno insieme. È meraviglioso, è meraviglioso. E questo ci dà un insegnamento importante che dobbiamo raccogliere da questo testo. Molto importante. Pratico. Da dove ci venisse mai una voce nel nostro cuore, no? Perché noi a volte sentiamo le voci che ci arrivano. Di stare lontano dai fratelli. Di allontanarci dai fratelli. Questa voce non è da Dio. E questo testo lo dimostra. Non è da Dio. Vogliamo crescere? Vogliamo maturare? Questa voce non è da Dio. Perché Dio ha stabilito, come vedremo, alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come pastori e dottori, ha stabilito dei doni per l'edificazione dei santi, per l'opera del servizio, per l'opera del ministero, affinché tutti cresciamo. Tutti! Laddove ci venisse una voce, e questo testo ce lo fa vedere molto bene, che ci dice stai lontano, stai lontano, mettiti da parte. Quella voce non è da Dio, non sarà mai da Dio una voce del genere. Non ascoltatela. Se ci venisse una sera una voce che a me, e ne parlavo ieri col caro fratello Luca, tante volte, stai a casa stasera, stai a casa. Questa voce non è mai da Dio, mai, mai. Stai a casa, stai a casa. Invece questo testo ci fa vedere che quando lo Spirito viene in noi, noi lasciamo posto allo Spirito, cioè mettiamo da parte noi stessi, uccidiamo questa nostra natura, come dice l'uomo è stato crocifisso, ora spogliatevi dell'uomo vecchio, come dice Efesini al capitolo 5, affinché venga il nuovo. Spogliatevi, spogliatevi. Stai a casa. No, io non sto a casa. Sapete perché non sto a casa? Perché il Salmo 133 dice che è buono e piacevole quando i fratelli dimorano assieme. Voce, non sto a casa. Perché Dio ha detto, sta scritto, come ha detto Gesù, rispondo a questa tentazione, quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorino assieme. È buono, è piacevole, lo vediamo, non lo vediamo, lo sentiamo, oh, non mi sento piacevole, non sento piacere. Ma l'ha detto Dio, non siamo qui per sentire il piacere, siamo qui per credere alla sua parola, alla sua parola. Quante volte sono arrivato lì stanco, distrutto della giornata, e sono andato a casa con un cuore pieno di gioia e di lode, con la forza per affrontare il giorno successivo, con la sua grazia. Che bello, addormentato con gli occhi proprio pensando a lui. Invece se fossi stato a casa avrei pensato al marcio di tutta la giornata. Invece mi sono addormentato pensando a lui. Che meraviglia, ma che bello il Signore, ma quanto ci ama il Signore. Quanto ci ama scrivendo nella sua parola tutte queste cose, ma nelle scritte per lui, vi dico una cosa, Dio le sapeva già, ancora prima di scriverle. Quindi non è che se le scritte per lui per ricordarsele, le scritte per noi. Noi sta a crederle. Come l'olio squisito, guardate che che similitudine, come l'olio squisito che sparso sul capo scende sulla barba di Aronne. Scende fino all'orlo dei suoi vestiti, come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion, perché qui l'Eterno ha ordinato che vi sia la benedizione e la vita in eterno. Ma perché quando citiamo quel passaggio, laddove due o tre sono riuniti, io sono lì nel mezzo di loro? Ma lo crediamo, Gesù è qui nel mezzo di noi, perché noi siamo radunati nel suo nome. Se ci fossimo radunati in un altro nome, potevamo andare a casa. Potevamo veramente andare a casa, ma siccome ci siamo radunati nel nome di Gesù, lui è qui, ha ordinato la benedizione perché c'è la sua presenza, è lui che benedice. Ordino che sia la benedizione come quella rugiada che è di benedizione per l'Ermon quando al mattino bagna la terra, come quell'olio che ci simboleggia l'unzione, l'unzione del sacerdote Aronne che gli veniva versato sul capo e l'olio scendeva sulla barba e arrivava fino all'orlo dei vestimenti, come quell'unzione che dal capo, cioè da Cristo, arriva per tutto il corpo. Qui c'è la benedizione, c'è la benedizione. E la benedizione è la presenza di tutti noi, perché come vedremo tra un attimo, la Chiesa, o forse la prossima volta, la Chiesa non è un pezzo di muro, la Chiesa non sono delle muraglie, la Chiesa non sono dei quadri, la Chiesa non sono delle statue, la Chiesa non sono degli altari, ma la Chiesa sono i figli dell'Iddio vivente, certificati con lo Spirito Santo. Perché chi non ha lo Spirito di Cristo non è di Lui, non c'è altra storia. Non conta sedersi su una sedia, conta lo Spirito di Dio. È quello che conta. Fare la sua volontà, continuare a camminare con lui, questo matrimonio, come dicevamo ieri, che noi abbiamo detto il nostro sì al Signore, ma andiamo avanti con lui, sì Signore, sì lo voglio, aspetto il tuo matrimonio, aspetto il matrimonio celeste, aspetto di unirmi con te per sempre, il mio cuore è con te, per te, io voglio stare con te. Che meraviglia, Il potersi riunire è una grandissima benedizione. Potersi riunire, stare assieme. È dolce, è buono. È buono, dice la parola. Non sento la dolcezza. È dolce, fidati. È buono, è buono. È una grandissima benedizione. Pensavo all'esempio che ci ha portato recentemente fratello Luca o altri esempi che leggo nelle email che talvolta mi arrivano, dei fratelli perseguitati. Loro sono 2, 3, 4 a volte, ma non rinunciano a riunirsi, non rinunciano a stare insieme. Noi potremmo dire, ma come? C'è uno fuori? Io ho creduto davvero che è prezioso stare insieme. Forse veramente in quel Vangelo, quel Matteo 18, che laddove 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, io sono lì nel mezzo di loro, ci hanno creduto davvero. E non rinunciano a riunirsi. Non rinunciano in Corea, non rinunciano in Arabia, non rinunciano. Perché sanno, hanno probabilmente creduto che alla quando i fratelli dimorano insieme è dolce e si incoraggiano gli uni gli altri. La parola di Dio non ha sbagliato nel passo che leggeremo tra un attimo quando dice di non abbandonare la comune adunanza. Dio lo sapeva. Il potersi riunire è una grandissima benedizione. Ricordo alcuni esempi, questo me l'ha raccontato personalmente un fratello tramite un messaggio che ascoltai diversi anni fa, non in questa chiesa, e lui disse, parlava di suo nonno, e lui aveva già una certa età, quindi parliamo probabilmente della fine dell'Ottocento o gli ultimi decenni dell'Ottocento. Diceva, mio nonno aveva un servizio nella chiesa. Quando era inverno, la chiesa era particolare, il locale dove si riuniva la chiesa era un locale particolarmente freddo. Lui abitava circa un'ora di distanza, quindi lui si alzava alle 4 del mattino, a piedi, andava nel locale di culto, accendeva la stufa e tornava a casa. Perché diceva, quando i fratelli arriveranno troveranno il caldo della stufa. E poi tornava un'altra volta, quindi erano 4 ore di cammino. Quello era il suo servizio. Che meraviglia. Ancora ricordo recentemente, l'ho letto in un libro, non ricordo, era una testimonianza di un missionario che parlava di suo padre. Mio padre era un uomo semplice, però non ha mai mancato a una riunione. Mancò solo a 2 riunioni nella sua vita. Uno perché venne una tormenta talmente alta di neve che lui provò a arrampicarsi con le mani, ovviamente, perché andava a piedi, su una salita dove c'erano montagne e montagne di neve. Lui si arrampicava e scivolava, alla fine siamo dovuti andare a prenderlo, papà non ce la fai, vieni a casa. E l'abbiamo convinto a venire a casa e non andare alla riunione con i fratelli. Forse aveva creduto a Matteo capitolo 18. E un'altra volta hanno detto, è stata a casa perché ci fu un'epidemia di non ricordo di che malattia, quindi era stato vietato, intimato a tutti di non andare alla riunione. Siccome loro sapevano che lui ci sarebbe andato, perché a lui non gliene importava niente dell'epidemia, gli hanno fatto scrivere proprio una delle autorità del paese con una lettera firmata col sigillo, non ti devi muovere di casa, altrimenti ti veniamo a prendere. Facciamo arrestare. E alla fine quella volta rinunciò. 2 volte, 2 assenze. Che meraviglia. Che meraviglia, fratelli. Tutto questo è per la mia vergogna. E quando levo queste cose dico, Signore, questi fratelli hanno veramente creduto alla tua parola, al valore che ha di dimorare assieme, alla tua presenza, nel tuo nome, per sentire la benedizione del tuo spirito, alla tua presenza, perché l'Eterno ha ordinato che vi sia la benedizione quando i fratelli si radunano nel suo nome. Infatti Ebrei capitolo 10, capitolo 23 dice, riteniamo fermamente la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse, è fedele. Facciamo attenzione gli uni agli altri, per incitarci a carità, per incitarci all'amore, per incitarci a buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono usi di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il grande giorno, e il grande giorno è il ritorno del Signore Gesù. Tanto più che vediamo avvicinarci il grande giorno, se nel nostro cuore molti di noi preghiamo, vediamo che le cose stanno andando sempre peggio, ci sono dei segni, ci sono il fico comincia a biancheggiare, eccetera, eccetera, esortiamoci a vicenda. Questo è il comandamento della parola di Dio. Non abbandoniamo in questo momento la comune adunanza. Esortiamoci a vicenda. Facciamo attenzione, quanto mi ha colpito ieri sera questa parola mentre riguardavo queste cose. Facciamo attenzione gli uni gli altri. Facciamo attenzione quando qualcuno manca. Facciamoci attenzione gli uni gli altri. Perché ci chiediamo, perché prendiamo 5 minuti per le assenze? Perché? Per fare attenzione gli uni agli altri. Facciamo attenzione gli uni agli altri. Esortiamoci gli uni gli altri. Io posso cadere come tutti voi. Esortiamoci gli uni gli altri. Tanto più che vediamo venire il giorno, il gran giorno, esortiamoci a vicenda. Dov'è il fratello? Dov'è mio fratello? Perché c'è un altro che rispose, non lo so, sono io il guardiano di mio fratello e quell'uomo era un omicida, Caino. Dov'è tuo fratello? Dov'è? Ma non lo so, sono io il guardiano di mio fratello? Quell'uomo era un omicida, aveva appena sparso il sangue di suo fratello e Dio gli aveva detto, il sangue di tuo fratello grida, grida al cielo. È meraviglioso, è bello, siamo fratelli, figli dello stesso padre, e per il quale preghiamo Padre nostro, pregate così, Padre nostro, le prime due parole, Padre nostro, questo nostro vuol dire che abbiamo dei fratelli con cui condividiamo il Padre, non vogliamo rispondere come Caino, ma vogliamo fare attenzione gli uni agli altri, non è per essere ingerente sì nei fatti altrui, ma è per amore. Per amore, dov'è mio fratello? Dov'è mio fratello? E non per un giudizio, per amore, per esortazione, coraggio, coraggio. Le sue promesse sono fedeli, lui le mantiene, colui che ha fatto le promesse è fedele, dice Ebrei capitolo 10, 23. Non vacilliamo, facciamo attenzione gli uni agli altri, non abbandonando la nostra comune adunanza, ma esortandosi a vicenda. Quei fratelli probabilmente nei posti perseguitati si riuniscono per esortarsi a vicenda. È dura la persecuzione, lo so fratello, ma le promesse di Dio sono vere. Andiamo avanti, in quelle stanzette dove c'è una presenza di Spirito Santo che noi non possiamo nemmeno immaginare. Non come qualcuno che disse, del quale Gesù riportò le parole, io sono ricco, non ho bisogno di nulla. Tu hai bisogno di tutto, hai bisogno di tutto. Che se io non vengo, dice il Signore, si spegne la luce, perché io sono la luce. Meraviglioso, è importante, è importante. E l'ultimo punto, e poi ci fermiamo, è questo. Il Signore aggiungeva ogni giorno Spirito Santo alla loro comunità, comunità tradotto con lo termine ecclesia, quindi qua possiamo metterci chiesa tranquillamente. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla chiesa, infatti Diodati traduce chiesa, quelli che erano salvati. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla Chiesa coloro che erano salvati. Chi sono, quindi chi è la Chiesa? Coloro che sono salvati. Coloro che hanno creduto, che hanno ricevuto lo Spirito di Dio, come abbiamo letto sopra, coloro che sono salvati. Il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. Qua la parola dice coloro che erano sulla via della salvazione. Traduzione di Diodati, che io preferisco, dice coloro che erano salvati. Quindi la Chiesa, ultimo punto, la Chiesa è una comunità, un insieme di persone, non un muro, la Scrittura ce lo definisce, quindi perché il Signore aggiungeva alla Chiesa, quindi la Chiesa è una comunità di persone che nasce per iniziativa sovrana di Dio, non ce la dimentichiamo mai. È Dio che sovranamente, in Cristo Gesù, ha posto il fondamento, e la Chiesa viene tuttora edificata da Lui. Quindi, per iniziativa sovrana di Dio, sul fondamento di Gesù Cristo, e continua ad essere edificata da Cristo Gesù. Consiste in tutte le persone, in ogni luogo, che nei secoli hanno accettato, creduto, quindi hanno posto la loro fede, al Vangelo della grazia di Dio in Cristo Gesù, confessando e ravvedendosi dei propri peccati, ricevendo in dono lo Spirito Santo e quindi entrando nella Chiesa del Signore. Quindi questo è la Chiesa secondo quanto dice la parola di Dio. Quindi per oggi ci fermiamo qua. Se vorrà il Signore andremo avanti la prossima volta. Che il Signore ci benedica. Amen.